Buonasera a tutti, innanzitutto il più cordiale bentornato a Piero Goritani, professore ordinario di letterature comparate alla Sapienza di Roma, specialista dell'eccezione del dito, garantista, studioso di letteratura regionale e uno dei più importanti critici italiani. Ha il pregio di unire la precisione e la puntualità della ricerca scientifica alla capacità di narrazione. Per le sue pubblicazioni, L'ombra di Ulisse, Il genio di migliorare l'invenzione, Sulle onde di Ulisse, Letteratura europea e medioevo volgare, sempre 2007, Dante e il suo futuro, 2013. Nel 16 ha vinto il prestigioso premio Balzano. Se non si sente niente, scusate, non è proprio per la letteratura comparata. È stato nostro ospite il 6 dicembre 2013, con il grande racconto delle stese. È appena stato pubblicato, e già tra i libri più venduti nella saggistica, 10 lezioni sui classici, da Omero a Tacito, passando da Esiodo e i grandi miti, un viaggio nelle origini della nostra cultura. Potete trovarlo tra i libri in vendita in fondo alla sala. Con noi Roberto Mussapi, nato a Cuneo, vive a Milano. E il suo ultimo volume di poesia, ricordiamo, Racconto di Natale, del 95, La polvere del fuoco, del 97, Antartide, 2000, Il racconto del cavallo azzurro, 2000. È autore di teatro con drammi in versi e in prosa e ha tradotto tra gli altri testi di Stevenson, Melville, Walcott, Heaney e Shelley. Nel libro che oggi è la nostra riflessione, Goritani traccia un quadro del successo della figura di Odisseo attraverso i secoli. Un quadro immenso e inevitabilmente incompiuto, perché resistere al fascino di Ulisse in ogni epoca e cultura è stato e rimane quasi impossibile. Ulisse è il modello di tante cose, talvolta anche contrastanti, perché è politopos, dai tanti lati, dai tanti lodi, dai tante vie e maniere, multiforme. È il primo homo sapiens sapiens della letteratura. È modello di sopravvivenza, di sopportazione, di intelligenza e di diversità, di astuzia, sino all'orgoglio, di desiderio di conoscenza. Ma di fronte alla restante proposta di vivere per l'eternità, fatta di Calipso, decide di tornare a casa dalla morte, di vivere la vita di un uomo che si conclude inevitabilmente con la morte. Abbiamo detto che le trasformazioni di Odisseo nelle rielaborazioni letterarie sono infinite, da Dante a sconosciuti palestinesi, fino a Conrad, Eliot, Colt, Lourdes, Kafka, Poe, Nietzsche, Baudelaire e molti altri, passando anche dalla musica contemporanea, ad esempio Lucio Dalla e Francesco Guccini, ma anche dal grande schermo, con il film di Mario Camerini, che ho visto, e le serie televisive di Franco Rossi e Andrea Concalossi, per citare solo alcuni. Passo subito la parola, scusate, c'è la voce e il microfono, perché di così non poteva essere, a Roberto Mussapi.
Volevo solo dire che mentre lui parla, io sono capace di vedere questa serie di immagini, ne ho scelte, mi sembra un centinaio, di che ci sono nel libro. Mi scuso con voi per averlo scritto le didascalie in inglese, perché ma scrivendo in inglese prendo due piccioni con una fava, come si suol dire. Se dovessi mai fare una cosa del genere in Inghilterra, di servizio, è bella e pronta e non la devo ritradurre dall'italiano. Quindi, mentre lui parla, si spiegano da solo, non c'è bisogno di dare indicazioni. Vedete le trasformazioni qui dai primissimi argomenti fino alla realtà.
Sì, forse è meglio, si sente?
Sì.
Buonasera, sono Roberto Mussati. Ho un rapporto con Boitani di affinità e affine. Abbiamo molti elementi di passione in comune e una mentalità, direi una natura comparativa che egli esercita professionalmente e che io anche esercito in modo non ufficiale come autore, come poeta, perché sono comparativa nella mente. Tra questi temi, Dante, Shakespeare e tante altre cose, ma un rapporto con i classici e con il mito che si proietta continuamente nella contemporaneità, il che non è assolutamente consueto. Il mio incontro con Boitani avvenne proprio, la mia conoscenza personale avvenne proprio su un convegno a Roma. Una donna molto intelligente, Manuela Miceli, che mi conosceva, e mi disse appunto che c'era questo convegno e mi suggerì la mia presenza a Boitani, pur non avendo io ancora pubblicato nulla sul tema di Ulisse. Però Manolo, che mi frequentava, conoscesse, non sa che sta scrivendo su Ulisse, e difatti avvenne che poi arrivai con delle cose che dessi, che poi non furono quelle definitive, perché nacquero delle poesie, ma il tema ulissico era centrale. Ricordo che c'era Derek Walcott, c'era Walt Schwenker, che era già mio amico da tempo, Walcott di Venn, e autori che avrebbero ancora scritto su Ulisse. Quindi una scelta eccezionale, la conoscenza con Boitani avvenne quindi nella mia città preferita, con i miei autori semiafro, quindi io ero dei pochi con ero a frequentare anche quel mondo. Poi ci fu lo straordinario exploit del presidente Scalfaro, che ci ricevette al Quirinale, e dopo 20 minuti di attesa in cui tutti attendevano in fila, si presentò e disse ai più grandi artisti del mondo, esperti di Shakespeare, ai più grandi esperti di Ulisse, a Boitani, a Schoenka, disse: ho sempre amato questo personaggio che ritengo molto importante. Destando un notevole stupore, e ora vi leggerò un tema che scrissi al ginnasio sulla figura di Ulisse. Ci lesse a premio Nobel Schoenka, il suo tema su Ulisse. Questo fu l'elemento più esilarante del convegno. E adesso passiamo invece alle cose serie. Aristotele, cito Boitani, accomuna a questa meraviglia, e sta parlando delle meraviglie celesti, anche il poeta, poiché subito dopo aggiunge che anche colui che ama il mito è in certo qual modo filosofo. Il mito infatti è costituito da un insieme di cose che testano la meraviglia. Filosofia, scienza e poesia provengono dal medesimo impulso, la meraviglia, cito sempre Boitani, non dal libro del grande racconto di Ulisse che stiamo affrontando, che stiamo presentando, ma dal nucleo immaginativo di Boitani, che è inscindibile. Quando poi l'uomo erectus divenne anche sapiens, nacque in lui quella che gli antichi chiamavano meraviglia. Sto sempre citando
Lo stupore dinanzi alla rotta celeste è ciò che generò nell'umanità delle origini e tuttora genera, nell'uomo fanciullo, il desiderio di conoscenza, l'amore della sapienza, la filosofia. Chiuse virgolette, chiusa la citazione di Boitani. Condivido appassionatamente questa interpretazione della nascita dell'uomo come essere immaginativo, che raggiunge il bellissimo spinto da un impulso a guardare oltre, prima verso un orizzonte precluso al quadrupede, e poi, ormai ritto su due gambe, in alto verso il cielo, la volta stellata, la ragione prima di ogni meraviglia. L'autore delle righe citate prima di questo mio commento, era in quel caso colui che aveva scritto il libro delle stelle e proseguiva affermando filosofia, scienza e poesia, no, questo lo dico io, ma credo di interpretarlo bene, filosofia, scienza e poesia provengono dal medesimo impulso, la meraviglia. Ecco, partiamo da questo momento delle stelle per arrivare al precedente e attuale, direi eterno motivo di Boitani, quello di Ulisse. Perché il libro sulle stelle, in cui Boitani, come più semplici di noi, come il pastore errante di Leopardi, che è l'uomo più primitivo e ignorante della terra, tant'è vero che Leopardi lo definisce pastore errante, cioè prima ancora che potessero coltivare i campi, dell'Asia, no? Nella notte. L'Asia era la culla della civiltà, certo, ma era l'inizio, l'uomo era alle origini. Questo libro cerca la meraviglia dei poeti, pittori, architetti e musicisti davanti alle stelle attraverso i secoli e i continenti del nostro pianeta. E cominciamo a comprendere quindi l'ossessione di questa ricerca della meraviglia in un individuo umano che andrà in qualche modo a cercarsene, altre volte a incontrarlo, che sarà Ulisse. Esiste una poesia del cosmo alla quale gli artisti, gli scienziati hanno dato una voce, e questa poesia riguarda anche il pittore che affresca la volta dipingendo di migliaia di stelle dorate su fondo blu, oppure le costellazioni, esprime il medesimo sentimento. Tutti gli uomini per natura amano il cielo stellato, ma c'è una differenza tra i modi in cui lo guardano l'innamorato, il navigatore, l'artista, l'astrologo, l'astronomo. Più in particolare, per chi guarda le stelle al fine di ricavarne dati scientifici, e chi invece ne attende un messaggio di bellezza. E passando ora a Ulisse, vorrei sapere se la voce di un bomba male in fondo.
No, va bene.
Sento un effetto al Sanremo. Quando nel 2010 scrive un altro momento Piero Boitani, fu invitato da Vittorio Bo a parlare di stelle al Festival della Scienza di Genova, disse che forse i poeti, per i quali naturalmente intendevo anche pittori e musicisti, scrivono degli astri cose che gli scienziati non riescono a vedere. Una testa in terza fila si agitò in un diniego che proseguì almeno per un minuto. Mi dispiace, insisto, terminato il lavoro, posso dire che torno anche delle stelle. E questa frase di Boitani riferita alle stelle va collegata al primo libro su Ulisse, all'ombra di Ulisse, dove è l'introduzione. Boitani si vanta, proprio si favoreggia del fatto che quando iniziava le lezioni da cui sarebbe nato il libro, in quel giorno proprio l'uomo allunava, gli americani arrivavano sulla luna, cioè c'era un segno del destino, e chiaramente quando ti capita un segno del destino così è il caso di qui la biografia non è, l'autobiografia non è inutile, perché non è auto e non è biografia. E quindi Boitani, come ho scritto più volte, mi sono occupato di lui, passando a questo libro, Boitani in questi due miti del cielo e di Ulisse, che poi sono circondati da Shakespeare, che è il poeta cosmologico per eccellenza, perché come scrive Bonfoy, tutte le, anche le commedie di Shakespeare sono cosmologiche. Boitani si rivela uno dei maggiori pensatori del panorama internazionale, molto più di un critico, di uno storico, che possono essere eccezionali, sì, chiaro, ma è molto più dal punto di vista di un poeta più interessante, no? È uno dei maggiori pensatori del panorama internazionale, io l'ho scritto più volte, della razza di Steiner e di Starobinsky, rispetto ai quali però brilla per la felicità narrativa, cioè Boitani sa anche raccontare, che non è emotional. Ulisse e io è l'introduzione a questo grande libro che riassume tanti scritti, due libri essenzialmente, ma tanti scritti e studi, lezioni, una parte della vita di Piero Boitani su Ulisse. La capacità di correlare l'esperienza personale all'approfondimento, direi proprio all'attraversamento chirurgico della materia, fare appunto di Boitani un personaggio assolutamente unico. Citerò quindi qualche riga della sua introduzione, dopo aver dato però una breve indicazione di questo libro che voi vedete qui, perché sulle prime, la prima impressione di un poeta come me, poeta e scrittore, o di un studioso in senso stretto, di un saggista, la prima impressione è che quando ti giunge, ti arriva questo libro di Boitani, sia interessante e gradito, ma non possa costituire una grande novità, perché certo quello che pensa Boitani in materia lo conosciamo già. E questo sostanzialmente è indiscutibile. Però nel momento in cui tu devi compiere un'operazione diversa e raccontare in un altro modo, io mi accorgo che il libro poi aggiunge come toglie, e quindi diventa qualcosa di diverso. Innanzitutto c'è un elemento fondamentale, no? Che credo che per l'autore sia una fatica mostruosa, che mi auguro ben remunerato, che sono lavori che per l'autore sono terribili, cioè quello di lavorare continuamente con i grafici per le immagini, con tutte queste cose qui, perché ho un po' di esperienza di loro come autore, ma questi si fa una fatica terribile. Però è anche un'esperienza incredibile, perché questo libro, ad esempio, ci presenta una galleria straordinaria di opere d'arte, d'arte figurativa, su ispirate a Ulisse, che il mondo continua a ridurre, ma che noi vediamo dispersivamente, vediamo una cosa qui, una cosa là. Quindi Boitani si è fatto e non può essersi limitato a catalogare, ha dovuto scegliere, ordinare. Quindi ha fatto, questo comincia a essere un libro non solo di alta divulgazione, ma d'autore. No? Poi io personalmente credo nell'alta divulgazione, non soltanto nella divulgazione media che è utilissima, ma anche nella divulgazione di temi, concetti complessi come quelli di Boitani, cioè diciamo di divulgazione ad alta temperatura. Nel mio piccolo l'ho praticata, ho riscritto i capolavori, ho riscritto la Divina Commedia, la Tempesta, l'Arte dei Tomarinari, operazione diversa, ma lavorando con illustratori, con lo scopo non di divulgare, di fare una versione scolastica, ma di allargare, grazie alle illustrazioni, a un pubblico dei temi, dei concetti che senza immagine sarebbero stati relegati esclusivamente a dei lettori più preparati. Quindi è diversa dalla rispettabilissima divulgazione tradizionale. È un'esperienza con assoluta avventurosa. E quindi Boitani introduce dicendo che quando aveva otto anni, quando gli venne regalato da uno zio un libro per ragazzi, di allora si intende, il cui titolo era Il romanzo di Ulisse, autore Luigi Ugolini. In questo libro veniva raccontata in un italiano diverso da quello di oggi la storia dell'Odissea con le illustrazioni che circolavano allora. Non era propriamente l'Odissea, ma una narrazione in prosa in cui negli ultimi capitoli si menzionavano Dante, Tennyson, Pascoli e altri. La storia era sempre quella. L'ultimo viaggio di Tiresia profetizza Ulisse nell'Odissea e che viene ripreso sotto altre spoglie da questi grandi poeti. A 8 anni ci credevo che quella storia potesse continuare con gli scrittori successivi, dei quali io conoscevo soltanto Dante, perché qualcosa ne aveva letto forse il Nemo, forse il canto 26esimo dell'Inferno, quello appunto di Ulisse. Adesso ascoltiamo proprio il bambino che si innamora di Ulisse e che era un bambino che guardava le stelle. L'eroe mi piaceva moltissimo perché non solo aveva vinto la guerra di Troia, ma l'aveva vinta con un'intelligenza, non con una forza. Non potendo prendere Troia con le armi, si inventò il cavallo di Troia. Quindi quello stesso motivo che nell'antichità dava fastidio, per il quale lui appariva un imbroglione, attirava me. Quel che riempiva poi di ammirazione nel fatto che alla fine della guerra, cercando di tornare a casa, Ulisse passa 10 anni a vagare per il mondo. Non mi ci vollero tanti calcoli aritmetici per rendermi conto che di quei 10 anni lui ne passa 8 con belle donne, un anno con Circe e gli altri 7 con Calisso. In pratica verbale vero e proprio, dura 2 anni a dir molto. Nonostante questo, quest'uomo va alla ricerca della realtà profonda dell'uomo, del mistero. Il tema di questa, diciamo, di questo abbandono di Dante, di Ulisse, anche a meraviglia e anche all'incanto della vita, è straordinario, perché in un altro momento Boitani ci stimola a pensare che è difficile emozionarsi oggi per Achille, mentre per Ulisse ci emozioniamo naturalmente. Quindi Boitani non sta ragionando da professore, naturalmente un insigne professore di fama mondiale, ma sta ragionando da un ragazzo. Cioè, è la stessa ragione per cui io non ho mai avuto problemi quando mi chiedono sulla letteratura, mi autoinfiammati della letteratura francese dall'Ottocento in poi, si aspettano Proust di Pietro Scottier, no? Cioè, considerando Pietro Scottier quasi degli autori, no? Cioè, d'Artagnan, e alla Totti, non so, il più grande autore d'Artagnan. E quindi è importante come Boitani, ad esempio, sottolinei come Ulisse riesce ad affrontare le sirene, un tema che è centrale in tutta la mia opera, poi è un'affinità, nel senso che non è, le nostre affinità non sono come, non siamo come cocchiere e nato, no? Che si scrivevano i copioni insieme, cito due che stimo molto, no? Cioè, ma di fatto avvenivano per scambi, leggendo una frase di uno dell'altro, avvenivano, gli scambi avvenivano a livello sciamanico, cioè la letteratura viene molto dopo, no? Per fortuna c'è, perché crea memoria di ciò che avviene a livello profondo, e mentre si sottolineava come Ulisse volesse comunque resistere alle sirene, ma vedendo qualcosa, perché doveva diventare iniziato, perché non ne sarebbe stato sommerso, io proprio scrivevo sul tema della sirena. E per concludere, quindi questo è il mio intervento, prima di finire con delle parole tratte nuovamente da, citate tra virgolette, da Boitani, leggerò una poesia di versi miei, brevi, non quella che ho dedicato per il suo libro, che ho dedicato a lui per il libro in suo onore, che è una lettura di 15 minuti, e poi di cui il protagonista è Boitani, non è Ulisse, ma una su Ulisse che scritta per il, appunto, non abbiamo mai lavorato insieme, ma coincideva con l'affermazione con cui arriveremo nel libro centrale di cui stiamo parlando. La poesia è dal ciclo di Itaca, che è un ciclo di Cosenza, come misura molto più frequente e ampia per Boitani. Fu un lungo viaggio aggrappato a una zattera, disidratato sulla riva naufrago, ferito dal sale lancinante del mare, con i compagni che cadevano uno a uno, chi divorato dal ciclope, chi affogato, chi morto in sepolto e ancora vagante. Ricordi falsi sogni e gli incanti, e l'isola dei mangiatori di loro, il fiore che toglie le rovi all'intero del mondo, o come avrei voluto lasciarvi ovviare l'oceano e il ritorno impossibile, svaporare e bruciare, svanire per sempre. Ma ho saputo resistere, vivere nel suo nome. Lei, povera piccola isola bianca nell'arcipelago, nella bonaccia mi tenne in vita, Itaca. E ascolta, piccolo, tutti celebrano le mie imprese contro i ciclopi e i prodigi e gli incanti di Circe e di Calizzo, e come fuggì a quelle voci ammalianti o gli esseri favolosi incontrati nel viaggio, e l'isola dei feaci dove veniva in sorriso, e le navi scivolavano nell'acqua senza spinta, ma il prodigio non fu un altro. E non semplice resistere alle sirene, farle legare all'albero, vincere le voci dell'abisso e la chiamata dal nulla, mentre sul ponte piangevo la mia vita mortale, e con le labbra bevevo le mie lacrime, e a poco il canto svanì, sconfitto, e mi apparve sulla spuma del mare, soffiata dalla dea pietosa che mi protegge, il volto di Venere e la vita di Itaca. Ascoltami, amico, non quello il prodigio, resistere a nulla, credere al ritorno. Dopo questi miei versi, ecco di nuovo parole di parallele nei limiti in cui coesistono parallelismo nell'anima. Però è mitico, gli incontri amorosi fa vagare per il mondo, lo spirito d'avventura, quanto bastava per me bambino. Poi ci sono altri aspetti che verranno indagati successivamente dallo studioso. Per esempio il ritorno, perché è vero che Ulisse erra per il mondo per 10 anni o comunque per 2, però vuole sempre tornare a casa, ha fisso nella mente e nel cuore il ritorno a Itaca da Penelope, anche se è vecchia e imbruttita da Telemaco, dai genitori, imbruttita perché non ha, non vive l'Odissea magnifica televisiva con il Reno Pappas. Io ne ho l'idea, infatti la mia passione per Penelope deriva anche da quel magnifico sceneggiato televisivo. Questo anelito è fortissimo in lui, tanto che in un certo senso cancella l'impulso al viaggio senza fine, forse anche all'esplorazione. Calipso gli dice, dopo l'arrivo di Hermes, che lo lascerà andare pur avendogli promesso l'immortalità senza vecchiaia. Lui risponde che sì, lo sa che Penelope non è bella e giovane come lei, ma che vuole comunque tornare là. Questo è suo lo sposo, questa è sua nostalgia, questa malattia del ritorno di cui è il primo esemplare nella letteratura mondiale, è un punto fondamentale. Io ho sempre viaggiato, ma sempre con il desiderio di tornare, di avere dei punti fermi nella vita, identificati con la mia casa. Tant'è vero che non ho mai accettato offerte di lavoro in America, ma sono sempre voluto tornare in Italia, a Roma. Poi Italia chiudiamo le virgolette. Però questo Ulisse che in Italia che viaggia e che assomiglia tanto a un altro che nacque sulla piccola isola greca e che ama tanto il nostro paese, che si chiama Ugo Fosco. C'è questo tema anche foscoliano in Boitali, con cui chiuderò il mio forse un po' lungo intervento.
Io in realtà non devo dire nulla, soprattutto lui, e poi io sono abbastanza imbarazzato a essere definito uno dei maggiori pensatori. Io non penso, scrivo, un po' di pensiero viene ogni tanto, ma dopo che ho scritto, non più. Scusate, non devo parlare, voglio però...
Sì, Gianni, grazie.
Facciamo un brevissimo intervallo, vorrei fare, per farvi sentire della musica. Non so se possiamo tenere le immagini.
Sì, sì.
Oh, sonno, fratello della morte altri ti chiama, solingo trasportato, deluso ed ingannato, ti conosco ben io, padre d'errori, pur degli errori miei son io la colpa, che se l'ombra nel sonno sorella oppur compagna, chi si confida all'ombra, perduto al fin contro ragion si lagna. Oh, dei sempre sdegnati, numi non mai placati, contro Ulisse che dorme, anco severi, vostri divini imperi, contro l'umana volersi infermi e forti, ma non tolgano, ahimè, la pace ai morti. Feaci ingannatori, voi pur mi prometteste di ricondurmi salvo in Italia mia patria, con le ricchezze mie, con miei tesori, feaci mancatori. Or non so come ingrati mi lasciaste in questa riva aperta, su spiaggia erba e deserta, misero, abbandonato, e vi porta fastosi e per l'ore e per l'onde così enorme peccato. Se puniti non son sì gravi errori, lascia Giovene, lascia dei fulmini la cura, che la legge nel caso è più sicura. Sia delle vostre vene falsissimi feaci, sempre more a nemico, e se acqua piuma al vento scoglio il mare, le vostre infide navi, leggera l'Aquilonia, lauri gravi.
Ecco, per esempio, guardate questa immagine, un'immagine meravigliosa, quel poco che rimane di Primaticcio. Primaticcio ha affrescato tutta la galleria di Ulisse del castello di Fontainebleau in Francia, non rimane nulla, praticamente, pochissimo. Però il re di Francia, Francesco I, prendendo dall'Italia, voleva proprio avere un'intera galleria dedicata a Ulisse, e poi rimangono soltanto delle illustrazioni copiate nel Settecento da un olandese. Ma questo, vedete, Ulisse Penelope ha letto, diciamo, la fine del poema con quella mano delicatissima di lui che sfiora il volto di lei, che è esattamente proprio quello che dice. Poi ci sono le finitane, qui ci sono, vedete, questo è cambiato al palazzo, perché in Italia nel Rinascimento prende una mania enorme, una mania piena di antichità per Ulisse, e dappertutto, Genova, Bologna, Firenze, se vedete anche immagini fiorentine, non fanno che dipingere affreschi, quadri, eccetera, con lui, con Penelope, eccetera. Questo è un'intera volta, completamente riempita, utilizzata. Guardate, questo è un altro pittore, il pittore di Bergamo, appunto, il bergamasco, che nella stessa Genova, ma in un altro posto, cioè la Riva delle Peschiere, dipinge anche lui un'intera volta sulla storia di Ulisse. Poi a Bologna, nel Palazzo Poggi, c'è questo incredibile Pellegrino di Baldi che illustra le avventure dell'Odissea con qualche libertà, ma sono bellissime. Qui siamo a Firenze, per l'appunto, nello studiolo di Francesco I, a Palazzo Vecchio, dove Giovanni Stradano, cioè Jan van der Straat, lo sapete, dipinge Mercurio e Circe, e poi ancora, beh, qui è Alessandro Alloy, cioè, nel libro ce ne sono di più, di Stradaro, ma insomma, questa è bellissima perché allora il Palazzo Salviati, che era fino a poco tempo fa, credo, la Banca Toscana, o era posseduto la Banca Toscana, insomma, ha dipinto tutto un ciclo di Ulisse. Questo Riuscire Caritti è bellissimo, perché vedete in alto, a sinistra, che afferra gli uomini della nave, Scilla, Micani, mentre a destra c'è Calippi, quindi non si scappa tra i due. E poi naturalmente la storia di Ulisse dà anche occasione a dipingere i paesaggi, perché Odissea in quanto tale non dipinge paesaggi, però un pittore, come per esempio qui Rubens, eccetera, si trova davanti a queste scene. L'Odissea è anche una scusa, per così dire, che è a Palazzo Pitti, qui l'isola dei Feaci. Cosa sarà questa isola dei Feaci? Goethe tra poco, tra un secolo e mezzo, e quando viene in Italia, arriva alla fine in Sicilia, e quando arriva nei giardini di Palermo, dice: ma questa è l'isola dei Feaci, questa qui, che vado ancora a cercare, qua, e così decide di riscrivere, come vedete qua. Novelli ci vede anche gli edifici neoclassici, insomma, per la Francia seicentesca, ma vedete Poussin con Polifemo, che importanza ha Polifemo in quanto tale, è un paesaggio che gli interessa, questo è a San Pietroburgo. Poi ci fanno addirittura i mobili. Cioè, se io avessi voluto passare l'intera vita a cercare, ma io qui ce ne sono credo un 300, io ne ho 3.000 nella mia collezione privata, diciamo, il mulino mi dovevo uccidere veramente, ma, però poi sono stati loro stessi a metterne tanto. Fanno addirittura i mobili in questo cabinetto dell'Odissea nel castello di Fontainebleau, ci sono istoriate, diciamo, nel legno, le avventure di Ulisse. E poi Salvatore Rosa, che vi racconti, la storia non finisce mai, addirittura nel parco di Versailles, la Francia alla quale Ulisse non piace molto, questo bisogna dirlo. Ulisse è un eroe sostanzialmente, poi italiano, poi inglese, la Francia è leggermente scettica su questo, un'avventura per mare non solo una cosa che cambia la cultura francese, la cultura francese tradizionale, però lo prendono come modello di saggezza e quindi lo incoronano da loro nel bel mezzo del parco di Versailles, insomma, all'epoca del Ressone. Questo addirittura sto matto qui, disponibile a Roma, di Louis-Jean-François Lagrenier, si inventa Penelope che legge una lettera scritta da Ulisse. Penelope non ha mai scritto nulla del genere, né Ulisse appunto ha mai mandato lettere a Penelope, se no tutti i vent'anni sono stati normali, manda una scritta ieri in cui diceva che stava, non so, con Circe. Ulisse non fa così, ovviamente. Questo è un altro elemento interessante, cioè Circe la tentatrice, no? Che abbiamo visto, non so se lo ricordate, ma so, poco tempo fa mentre parlava Roberto, una Circe e le sue damigelle vestite da damigelle medievali, tutte bionde, con i calci in mano, eccetera, e Ulisse a colloquio con Circe vestito, lui e i suoi uomini, da pellegrino, cioè quelli che vanno a Roma, a Santiago de Compostela, a Gerusalemme, che fa così con il dito, non è questo, cioè a dire, dice a Circe, no, ma io vado a quelle cose là, è un'illustrazione di poesia. Ecco, qui invece vedete che Emma Hart, Lady Hamilton, la tremenda Lady Hamilton, quella che poi nominò Nelson, eccetera, una storia tremenda, era una donna bellissima, naturalmente, una attrice, eccetera,
Allora qui questa è attenta all'ombra, fa la parte di Circe, cioè è Circe, no? E poi cominciano, vedete la Kaufmann, cioè a cavallo, con l'Euripoteo, l'idea che risveglia Penelope, ne potrei illustrare appunto Fusili, questo io lo scrivo all'inglese, ma in realtà è Fusili con SLI, insomma, alla tedesca. Stesso Tiresia, vedete anche le variazioni, questa bellissima della danza dei figli di Alcino del Canova, che ricrea proprio l'incanto classico nel neoclassicismo naturalmente, e questa pure in inglese con Ulisse il cane, Argo, che muore, lo sapete, appena vede il padrone voglio restare, no? Perché una cosa non dobbiamo dimenticare, cioè che al di là delle trasformazioni, la continuità del mito di Ulisse nei secoli, anzi nei millenni, tutto già c'è nell'Odissea. L'Odissea è un poema che contiene tutto sostanzialmente, la storia di Ulisse, le tecniche più moderne, perché per esempio le tecniche flashback, quelle che la tradizione oggi, il cinema usa oggi, sono usate nell'Odissea. È lui che racconta le sue avventure passate, no? Ai tempi, quando ormai le ha superate, diciamo. Quindi anche qui, e poi c'è di tutto dentro il poema, c'è, io stavo appunto questa primavera scrivendo il libretto di recensioni sui classici, e dico, cosa posso dire sull'Odissea, ormai ho scritto infinite cose. Però mi sono messo lì a pensare, mi sono venuto una quantità di cose nuove, certo anche cose vecchie, ma una quantità di cose nuove, perché è piena di elementi, è piena di novità, di svolte improvvise, eccetera. Qui per esempio ancora la versione di Fusili del Cine Caritti, oppure il Naufragio, siamo all'inizio dell'Ottocento. Questo invece è Play che fa Ulisse e Diomede nel 26esimo dell'Inferno, no? Questa enorme fiamma, i due insieme. Poi ci sono anche gli artisti più inaspettati. Uno non si aspetterebbe, francamente, io non me l'aspettavo, di trovare Hancre che dipinga Ulisse, un vecchio del mare, insomma, no? Che arriva qui. Questo sì, c'è, questo lo conoscevo da mille anni, Ulisse che deride Poliseo, della di Turner, con questa esplosione di colori straordinaria. E poi vedete di nuovo i francesi, questo al castello di Fontainebleau, in centro al cortile c'è Ulisse di nuovo, siamo all'inizio dell'Ottocento, qui ancora. Perché ciascuno dei castelli più importanti, allora avete visto Versailles, Fontainebleau, Compiègne, sono tutti, hanno tutti un Ulisse dentro, insomma. Poi c'è anche chi fa della satira, questi sono Ulisse e Penelope, due vecchietti, insomma, a letto insieme, ma questa Penelope di Géricault al Copenaghen, che riprende quei moduli che avete visto all'inizio, i volti di Penelope, no? Però è bellissima, cioè uno si innamorerebbe di questa donna immediatamente a vederla. Poi questa l'abbiamo appena vista, rivista a Parigi, nella casa di Moreau, i profi sono una fantasia, diciamo, decadente e anche un po' eccessiva, diciamo. Però ritorna anche quello, poi in Germania, Ulisse le sirene, poi Berkeley, grande romantico anche lui, qui la Calypso, Ulisse sulla riva del mare, che piange, sembra sempre che vuole tornare a casa, però il canto di
meravigliosa vita.
E io credo che sia uno dei punti più belli dell'Odissea, quando lui si è addormentato, no? Dopo aver nuotato, cercato di sfuggire al mare, cade, disteso, addormentato nel cespuglio, e la mattina arriva Nausicaa con le sue ancelle a lavare il corredo. E a un certo punto la palla si dice sopra lui. Lui si sveglia e vede queste ragazze. Nausicaa quindi già dice: adesso che faccio? Io l'ho recitato quel pezzetto, in greco addirittura. In teoria avrei dovuto essere nullo, però ero dovuto leggere il chemico, quindi nullo che si poteva essere. E ha fatto finta di essere nudi mentre si recitava la cosa. E lui dice: adesso che faccio? Vado ad abbracciarlo le ginocchia oppure le vado da lontano? Ma siccome lui è uno che sempre pensa prima di agire, allora dice: no, è meglio parlare da lontano, perché si è da braccio, perché sono così, è uno che sta pensando, che chissà che pensa. E allora fa questo discorso straordinario, che dice: ma tu chi sei? Io penso che sia una dea. E se sei una dea, sei una dea, una lotta, se sei una dea sei attendite. Beati beato tuo padre, beato tua madre, se invece sei una lotta, beato tuo padre, beato tua madre, e soprattutto beato quello che ti porterà a casa in sposa. Ha capito subito, quella non pensava altro che al matrimonio. No, non pensa, sicura, all'altro che al matrimonio. Infatti, dopo lei dice: beh, sarebbe non male portarsi uno così come sposo a casa. E quindi è un discorso meraviglioso. Fa il paragone lui e dice: io una cura così non l'ho mai vista. Se una volta ho visto un giunco di palma spessosa in questa maniera, come se un giunco di palma, ma è meraviglioso, è straordinario, no? Somigliare una fanciulla di 15 anni a un giunco di palma, una cosa qui vedete ancora che medita, e qua arrivano poi appunto i decadenti, Circe con i suoi ideoni, insomma, gli animali selvatici, la Circe cattiva, anche le sirene, le famelle, quindi il Waterhouse, che è veramente ecco qua ancora Böcklin con Polifemo che butta la piega contro la nave quando lui gli urla di essere Ulisse. E qui vedete, siamo in America, fine dell'Ottocento. Allora questo Thomas More cosa fa? Lui prende il paesaggio dell'Ovest americano e ambienta lì l'Odissea. Questo, i mangiatori di loto sono il West, insomma, no? Non ci sono gli indiani, ma il paesaggio è di quel tipo lì, il paesaggio del Pacifico. Anche in Russia, questo è non male, tra l'altro, questo cielo che dipinge lì, se non sica, lei sul carro e lui a piedi dietro, perché Nausicaa ha pensato, anche lei non è sciocca, ha pensato, ma e gli ha detto, dice: no, non venire sul carro con me, se no i feaci penseranno nel vederci che io sono andato sulla spiaggia a cercarmi un marito, invece di prendere tanti così uno dei principi feaci, e allora tu vieni appresso e poi ti partini dove è il palazzo. Quando poi lui ormai si è stabilito a palazzo, il padre di Nausicaa, Narcino, gli dice: mia figlia però ha fatto male a farti venire a piedi, doveva portarti sul carro. Narcino pensa che sarebbe ottima cosa che i due si sposino, no? Quindi dove sei anche questi elementi di commedia borghese, tra l'altro, proprio anche divertente. E glielo dice, Ulisse dice: no, ha fatto benissimo, doveva fare così, perché la fanciulla è saggia, e quindi io sono venuto appresso e poi guardate questa, per esempio, di un espressionista, no? Con Circe e il milionario che fuma. Poi arriviamo
qui siamo in pieno Novecento, io salto nel senso della mia fretta, e poi io ho fatto vedere alcune illustrazioni solo dalla commedia, cioè dall'Inferno 26, Odissea. Adesso nel Novecento c'è anche Ulysses Jones, un altro ancora, no? Questo per esempio è Matisse, con uno studio di Eolo per l'Ulysses Jones, bellissimo. Poi Klee, Insula Dulcamara, era originariamente l'isola di Galizia, insomma. Sironi, Picasso, non so bene dove siano le sirene, ma Picasso
proprio.
Oppure questo, bellissimo quando uno lo vede, di Barnett Newman, degli anni 50, di Luiz. E questi siamo ai film, menzionava prima Anna Benedetti, qui siamo al film di il manifesto in realtà, quindi il film di Mario Camerini, con Kirk Douglas e Sylvain Vartan, che faceva due parti tra l'altro la Marca. E poi passiamo appunto a quelli di Franco Rossi nella serie televisiva del 68. Una volta in televisione si parlava di Luiz e poi con l'Audes che che anno era? 1968. Nel 1968 la RAI proiettava Ulisse. Era il 68, ma la RAI proiettava Ulisse e tutti lo guardavano. Poi lì sapete che ogni puntata era preceduta da Ungaretti che leggeva o recitava qualche verso di Omero, che sembrava Omero, strizzava gli occhi azzurrissimi che aveva, e recitava a maniera sua, un genio, insomma, no? La RAI ha perso tutto. Il film c'è, lo sappiamo, addirittura di Bottiglia, certo, ma di Ungaretti non ha più nulla, se non queste poche.
In questo una piccola interruzione su questo, secondo gli occupai quando poco Corriere uscirono queste cassette di questa storica e io volevo recensirle, volevo sottolineare la mancanza delle parti Ungaretti, risalì alla persona che curava la collana, no? Ora, no? E disse guardi, si risulta che allora Ungaretti avesse venuto distrutto. Così mi è stato detto, di Molena proprio nemmeno sempre avevano perso.
No, perché nel 74.
A forse mi sapevo che avrei fatto una recensione.
Poi naturalmente, scusate, stiamo arrivando alla fine, naturalmente, c'è un'ultima versione dell'Odissea. Le versioni dell'Odissea sono sempre le penultime. Quasi Savinio diceva che l'ultimo viaggio di Ulisse diventa sempre il penultimo, quindi c'è sempre un altro colpo. No? Questo è 2001, Odissea dello spazio di Kubrick, con l'aiuto di Russell Clark, che è un capolavoro assoluto, io penso, non solo il solo a pensarlo. Questo è David Bowman, il protagonista, insomma, che vede Polifemo. Questo è l'occhio di Polifemo. Doppio del computer di HAL 9000, no? È l'occhio di Polifemo in realtà.
Perché
IBM lo disattiva, come ricorderete,
a
poco a poco tira fuori tutti gli spinotti dell'immenso computer che conduce l'astronave. Questa secondo me è meravigliosa di De Chirico, che dipinge da il ritorno di Ulisse dentro una stanza in fondo. L'Odissea può essere anche visto in quel modo. Questo è vero, bellissimo di Chagall, ne ha fatti due a mosaico, sempre nel 1968, sulla facoltà, sulla parete della facoltà di diritto a Luzza, dove c'è un po' di tutto. Ecco, questo io lo posseggo, a un certo punto non lo sono comprato, firmato per di più autentico da lui, il lettere di Ulisse, che Chagall ha illustrato. registrato un'intera odissea, cioè hanno pubblicato, pagando un occhio della testa per venire. Poi ecco, da lì ancora, ma giù, il muro dell'Odissea, e questo straordinario di uno scultore russo-americano, che c'era nel libro di Ulisse nel 1988, che è per strada a Los Angeles, è enorme, gigantesco, no? Poi Guattardi ha anche lui illustrato l'intera Odissea, molto bene, e soprattutto per me, non per me nel senso dativo, ma ha fatto questa sua, scolpito questa cosa, Ulisse in folle loro, per dire, nel 96, e è stata donata dall'Italia a New York, e New York l'ha messa sulla riva di Battery Park, cioè sul porto, dietro alla statua c'erano le torri gemelle. Allora io ho preso questa, cioè un amico ha preso questa fotografia prima, nel 2000, e fine della presentazione, perché le torri gemelle sono sparite, lui è ancora lì. E durerà ancora, quindi va avanti, insomma, va avanti a lungo. Questo è quello che, diciamo, alla fine mi ha portato a scrivere continuamente di Ulisse. Volevo leggere solo una cosa, però devo prendere. No, forse lo posso prendere da qua.
Sì, piace a me.
Il momento del riconoscimento tra Ulisse e Penelope nell'Odissea, libro 23, tutto il libro è dedicato a questo, cioè un intero libro, come diceva Canto, dell'Odissea. Ulisse ha sterminato i pretendenti, ha fatto gli esami, vincere Bella e tutto il tanto, manda Euriclea su le stanze a dire a Penelope che è tornato. Penelope, scusate, Euriclea vecchia com'è, salta i gradini, no? Per andare su, e lo dice a Penelope si alza molto dal letto, pronta, e poi dice: ma no, ma non dire sciocchezze, perché sei vecchia, non ho pietà di te, non ti faccio niente. Ma se fosse stato l'altra, l'avrei presa a male parole. E lei dice: ma no, ma è lui, io l'ho riconosciuto dalla cicatrice sulla coscia, e poi ha sterminato i croci, eccetera. E la Penelope dice: vabbè, scendiamo giù a vedere mio figlio e quest'uomo. Scende lentamente le scale, e nella sala, che è tutta piena di porcherie, si siedono l'uno di fronte all'altro. Non succede niente, lei non parla, lui non parla. Tadeva lo dice: ma sei di pietra, torna questo dopo 20 anni e tu non ti dici nulla. Guarda che 20 anni fa era un uomo diverso, non lo posso riconoscere, no? Poi se dobbiamo proprio riconoscere, abbiamo dei segni tra di noi, dei segni segreti, eccetera. Allora lui si sorride, perché ha capito la saggezza della moglie, e dice: sì, beh, certo, io poi riconosco, sono tutto imbrattato di sangue, eccetera. Fatemi il bagno. Allora fanno il bagno, lui esce dal bagno, la tela di fondo bellezza, la tela di bellezza di fondo di Luis, che alliscia la barba, gli fa la chioma, eccetera, e riprendono la stessa posizione di prima. di nuovo Penelope non dice nulla. E allora lui, come dire, sta la seconda volta sta rabbia, e dice, ma insomma, ripetere le parole di te, ma non può ripetere, è possibile che tuo marito torna dopo vent'anni giù. E lei ripete, ma noi abbiamo i segreti, eccetera. Allora lui è stufo, la battaglia con il pretendente, eccetera. Voglio andare a dormire. Preparatemi il letto. E lei dice sì, c'è il preparato di farsi. Fatevi il suo letto qui, nella sala. Il mio letto qui non si può fare. Il mio letto l'ho fatto io, da un olivo che cresceva qui, praticato nel terreno, e io l'ho calato, scritto qui quel tavolo. E allora a quel punto, ovviamente, Penelope si sente morire, per così dire, corre incontro, lo abbraccia, eccetera, gli parla, gli dice, ma la colpa è tutta di Elena. Sì, per la guerra di Troia, insomma. E a questo punto Omero si ferma un attimo. Scalfaro diceva, il presidente Scalfaro quella sera disse, no, sì, mattina, disse, perché poi Omero adesso l'hanno mandato in cassa integrazione, perché c'è la questione omerica, non è più un solo poeta, sono tanti altri. Ma Omero è un dio della narrazione, sia nell'Iliade che nell'Odissea. Allora si ferma un attimo e fa una similitudine che vi leggo. Disse così, e in lui suscitò ancor più la voglia di piangere. Piangeva stringendo la sposa diletta accorta, come appare gradita la terra a coloro che nuotano, e di cui Poseidone spezzò la solita nave, sul mare, stretta dal vento e dal duro maroso, e pochi sfuggirono all'acqua canuta nuotando alla riva, che la salsedine si è incrostata copiosa sul corpo, e toccano terra con gioia, scampate al pericolo, così le era caro lo sposo, guardandolo, non gli staccava più le candide braccia dal collo. Poi il fatto sensazionale di questa similitudine è che comincia con lui, cioè dice, in lui suscitò ancora più la voglia di pianto, piangeva stringendo la sposa diretta, come appare gradita la terra, eccetera, eccetera, uno che è scampato al naufragio. Ma noi lo abbiamo visto nell'Odissea scampare al naufragio tante volte, coperto di salsedine per l'appunto, eccetera. È lui, ma poi alla fine dice così, lei era caro lo sposo, cioè è lei, non è lui, non è più lui, è lei, cioè è tutto e due. Anche Penelope è scappato al naufragio di 20 anni passati a casa a aspettare il suo che non tornava. È questo poi il momento, diciamo, culminante dell'Odissea, cioè là il raggiungimento momentaneo, soltanto temporaneo, non gli altri, potrebbe venire con gloria, della felicità. Qui, sulla terra, la felicità qui sulla terra, questo solo un po' filosofo, insomma, devo dare un'unica, come dicevo i greci, non è nient'altro che l'unione tra marito e moglie, o tra padre, figlio, tra moglie e figlio, eccetera, questo tipo qui. Non c'è mica bisogno di andare a cercare, sai, fare quattrini a palate, o comprarsi una rossa, no, non è quella la felicità, è semplicemente ritrovare tua moglie dopo 20 anni, o tuo marito dopo 20 anni, o meglio ancora, tutte e due le cose insieme, insomma, no? Questo è il punto dell'Odissea, molto diversa dall'Iliade, no? Perché l'Iliade non c'è felicità. C'è soltanto la compassione finale di uno come Achille, una bestia terrificante, che ha detto ad Ettore mentre lo ammazza, Ettore gli chiede, ma per favore restituisci il mio corpo ai miei genitori, non lasciarlo mangiare dai cani e dagli uccelli. Achille risponde, cane, non chiedermi pietà, se io potessi ti mangiare crudo.
alla faccia dell'ira di Achille, che non è ira, è rabbia, furibonda, insomma. Poi certo, restituisce il corpo dopo, quindi prova a pietare il compasso, però non c'è felicità, quindi nessun tipo. E qui sì, invece, momentanea, prima poco, perché visto dopo fa pochissimo, dirà a Penelope, guarda però donna che Tiresia mi ha detto che devo andare con i nostri problemi, non sono finiti, devo andare, partire ancora per l'ultimo viaggio, che è quello che descrive Dante, da raccontare Dante. Quindi continua un po' per sempre. Però io vorrei che concludesse questa nostra, perché sono sempre la 10, quindi è l'ora anche finita, e soprattutto per finire io di parlare, che finisse Roberto Mussati, perché Roberto è stato con me di una gentilezza e di una generosità straordinaria. Nel libro che hanno messo insieme per i miei 70 anni, e che è uscito il mese scorso, che si chiama Storie del Grande Sud, pubblicato lui, perché si chiama Storie del Grande Sud è un'altra faccenda, ma quello non ve lo dico, cioè storie di paesi lontani, della Patagonia, l'Antartide, lui ha scritto un bellissimo poema, più che poema, poema, intitolato all'Antartide. Lui ha scritto, conclude il libro, in effetti, libro curato da Elia Di Rocco, che è il libro da lei, e dedicato a me, cioè si è inventato la poesia apposta da me. E io gli vorrei chiedere di leggere almeno una parte, tutto intero forse no, perché mi va troppo. Ma per me è stato molto commovente che un poeta vivente, per così dire, e io vivente pure, e non basta, dedicasse a me una poesia. Sentite che tipo di poesia.
Grazie per l'invito, sono molto abituato alla lettura in pubblico e quindi anche al conto proprio del tempo. Questa è una poesia da 16 minuti, 15 minuti. La taglio, che non sia di anno si possa fare. Dove i personaggi sono due, una poesia dialogica. Sono due personaggi che senza categorie familiari sono sdoppiamento della stessa persona, esattamente come avveniva nel teatro, come avveniva nella poesia di Yeats. Non pensiamo a doppiamento, tutta la tradizione del psicanalisi che quanto me non c'entra in letteratura, che con me non c'entra, siamo alla tradizione dello scoppiamento di Jung, dialogo tra l'anima e il corpo di Jung, poi qui nel letto si sono completamente così, poi essendo dedicata a, non è dedicata, lui è, si parla di lui perché ci sono delle poesie che ho dedicato delle persone importanti per me, ma pochi sono i protagonisti, cioè mio padre è protagonista, è il personaggio di due dei libri, no? Boitani, come può fare, come dice lui per lui, non è uno a cui ho dedicato una poesia, è uno che è come D'Artagnan, Pinocchio, Ulisse, cioè a seconda. E qui sono due parti della persona che parlano di quest'altro. Le due parti, c'è un riferimento a Yeats, di cui Boitani è massima autorità, e io profondo a fine ottobre. In Yeats c'è un personaggio che si chiama, a passo del sonno, Michael Robartes, diciamo così, e qui c'è una Michael Robartes che è MR, quindi, che non sa dove è. E l'altro personaggio è Er Musuf, e parla, il mio cognome non è di origine fiorentina, ecco, diciamo, Mussati non dall'Islam, della Macedonia. Quindi lo scoppiamento di uno che sta parlando di un altro, del portale. Allora, passava ore e ore a sognare sulle carte il personaggio, il bambino che seguiva Ulisse le stelle, che ho pensato, il bambino che parla sulle stelle, su Ulisse, e ai suoi racconti eventati. Passava ore e ore a sognare sulle carte. Quello non ho capito, non c'era la televisione. Abbiamo visto in diretta lo sbarco sulla Luna. Che cosa cercare? Che cosa d'altro intendo dire? Oltre so cosa intendi, chiedo fisso. Magari gli piaceva solo la carta, intendo spiegarla sul tavolo, il suono crepitante della carta mentre la stendi. Tutto il diventato, come i libri. Uno chiama il libro e chiama la carta. Certo, è anche l'immagine, l'invisibile, il pensiero soffiante dalle labbra come un respiro, lo spirito prima che fosse la carta e prima dello schermo, fatus ocis soffio, evidente, apodittico, centrato, invisibile. Prima della carta impressa viene lo spirito che visse la sua fatica nelle incisioni delle grotte e oggi la sua aereità. Nell'azzurro di un video, ma lui non ha mai parlato di spirito, riferito a se stesso intendo. Certo, lo ha rinvenuto e letto spesso acutamente dall'uomo libero, in ogni autore che abbia veramente amato e attraversato, ma la parola spirito, quando parlava di sé a tavola o al caffè, o davanti a un gin and tonic, e senta che evoca lo spirito ormai. La sua unica azione era l'opera. Intendo la parola stampata in versi, memoria, sopravvivenza poetica. Lui viveva la coincidenza, essere prima e durante, desiderare la solitudine. Ha dovuto accontentarsi del suo tempo. Le parole rupestri lo avrebbero tranquillizzato meglio. Intendo Altamira, intendo pietra scritta, amava il libro, questo lo comprendo, anch'io l'ho letto quando lui ci era accanto, ricordo benissimo, niente musica, poco vino, il sigaro, gli chiedevamo di essere lui a leggere le stesse pagine da noi lette quel giorno, non puoi negare che vi fosse qualcosa di magico, il modo in cui mescolava letture e commenti, creando una nuova pagina per noi a voce alta. Non era roba da professore che chiosa, era una nuova mescolanza alchemica, in cui nasceva lì una nuova opera. Ma a parte che sbagli con l'arte rupestre, lui ama le pagine che scorrono nel ronzio del tempo fuggente ed epifanico, l'anima della pietra, non la sua materia. A parte questa tua incomprensione di quanto ami perdersi e nella notte ritrovare le rotte, perché ne parli all'imperfetto? È vivo, è vegeto. Lo so bene, e ti auguro tanti altri anni, non troppi, come a te, a me stesso, voglio morire vecchio ma solido, non decadendo genuflesso a demenze sintere. Le ballo all'imperfetto, dici correttamente, al passato vorrei correggerti, poiché il passato, grazie a Dio, è sempre imperfetto. Perennemente vivo e diveniente. Tagli accorto, dove vuoi arrivare? A volte mi cattura la tua reticenza, che non ha nulla di affine alla prudenza del diplomatico, ma pare una deliberata tutela del mistero. Temi che dicendo troppo ne annulli l'anima. In questo tu hai preso da lui, sei suo discepolo, di noi compagni d'università e prima di gioco. Timore che il troppo detto cancelli il dopo, che la parola soffochi l'avvenimento. Lo disse una sera la confessora ignaratamente, perché giocando nell'immenso ingresso della casa voleva essere solo e sempre Ulisse, mai Ettore né membri greci per cui faceva tipo il pensare di Achille che disse pronunciò in un assoluto presente, non la vittoria, la sconfitta di Troia, la strategia e il resto, ma il fatto che perisse quella conquista. Non fu una conclusione, ma un cominciamento. Da lì il mondo piante dei lotofagi e la furia brutale di Polifemo e altri umili e gli incanti di Circe e di Calipso sapeva che la conquista, la vittoria ha senso solo se non si esaurisce nel trionfo, ma inaugura l'età del mistero, l'età del dopo. Aiutami, il tuo avversario sfugge. In realtà ora tu sei reticente, o meglio nascondi un'intuizione profonda di quelle che dopo il lampo che la lucina si forgiano nelle nebbie dell'ultimo sonno, nei sogni del mattino, nella crescenza dell'alba. Dimmi, dimmi esplicitamente. Oltre il ritorno, oltre Itaca, non un facile e meccanico ricominciamento, ma un dopo che continua. In alto, oltre il viaggio per mare, conosce qualcosa del dopo e del presente, dello spazio e del cielo. Questa era la mia prima intuizione, ricordando all'improvviso ascoltare le stelle, che la sua vita Ulisse consumato o Caldeo diventante non arricchisce ma alimenta l'anima.
Volevo dirvi, non vi faccio gli auguri di Buon Natale perché vi farò mercoledì prossimo con Fognetti e le sue otto montagne. Dopodiché faremo una lunga sosta, ma allora farò gli auguri di Natale con Fognetti mercoledì prossimo. Grazie a voi e a presto.
Rimasti fino alle 7, anche perché stanno più lento adesso. Grazie di questo capo che non è la quarta.
No, la terza.
La terza.
Grazie mille.